digamos, sacar tejía. Bayer Valtes. Sí está. Ah, sì, sì, ma se volete che apriamo qua?
No,
no, se no apra la porticina, la cortina del bagno, sì, perché c'è la finestrella che fa un pochino da cappa di aspirazione.
Ah, no, abbiamo un po' di
merda. Sì, sì. Dicevo, Bayer Valtes ci sta fornendo degli strumenti importantissimi. Ci ha mostrato che tutto l'idealismo tedesco è neoplatonico e che tutto il pensiero in fondo filosofico e quindi scientifico, politico, economico, eccetera, è un pensiero neoplatonico. Cosa vuol dire che è un pensiero neoplatonico? Vuol dire che si fonda su un ineffabile che è presupposto costruire tutto. C'è qualcosa che non si dice, non si può dire, ma questo qualcosa è la condizione di tutto quanto. Ora, questa è la posizione di Plotino, naturalmente. Una posizione che ha dato molto da fare intorno alla questione dell'essere, soprattutto poi con teologia medievale, tenendo conto che l'essere deve necessariamente corrispondere a Dio, il vero essere. Sì. Come è combinato?
Ah,
dunque, l'essere. Infatti adesso parlerà dell'essere, perché in Agostino ovviamente si parla dell'essere quindi di Dio, perché Dio è il vero essere. Ma che cos'è questo essere? Sappiamo bene che cos'è, vero Cesare? Ecco, l'essere è ciò che una qualunque cosa vuol dire, cioè significa. Quando si domanda che cos'è una certa cosa, la domanda non verte tanto sulla sostanza, sulla usia, meno generalmente non. Ecco. Ma sul significato di questa cosa. L'essere non è altro che il significato. E naturalmente è per questo motivo che ha dato così tanto da pensare. Perché si pone subito un problema. C'è una cosa e c'è il suo significato. Come li mettiamo insieme? Questa cosa ha già di per sé il suo significato? Il significato è altro rispetto alla cosa. Questo è un problema essenzialmente teologico. Dicevo, il significato è altro rispetto alla cosa, cioè rispetto al significante, così come l'essere è altro rispetto all'ente, come diceva già Heidegger, la differenza ontologica. E allora, se ciascuna cosa è quella che è, cioè ha un significato, ma questo significato è altro dalla cosa, si pone un problema che deve essere risolto e viene risolto o dalla metafisica o dalla dialettica hegeliana. Non sono poi così differenti. La metafisica dice semplicemente che una cosa è quella che è e non è ciò che non è. Questo è un libro e non è un non libro, è un libro, basta.
E quindi apopatica come la...
Sì. La dialettica dice che questo è un libro, però per dire che è un libro mi serve un significato, mi serve il per sé, direbbe Hegel, no? E quindi accolgo questo significato in molti, no? E li faccio ritornare sul in sé, sul significante. In entrambi i casi i molti sono eliminati, nel primo caso l'autorità, ecco, nel secondo attraverso una ripresa e poi un'integrazione, no? E quindi l'annullamento dei morti. Questa operazione in effetti ed è curioso perché proprio Hegel compie questa operazione che è quella che fa l'anima bella, cioè prende il contrario, prende ciò che è ostile e lo integra con bontà, lo fa suo, se ne appropria per cancellarlo. Questo fa l'anima bella. Ma dicevo, è curioso perché in effetti Hegel non se ne accorge, ma la questione che pone rispetto alla dialettica è esattamente quella che descrive nel suo mito del servo padrone. Non c'è nessuna differenza. E allora ecco la questione dell'essere. Qual è il problema dell'essere? E il non essere, naturalmente. Perché se qualcosa è, allora tutto ciò che questa cosa non è sarà non essere. Se questo è, ciò che non è quello è il non essere, cioè molti il non essere. Ora la questione era già stata intesa 26-27 secoli fa da Eraclito, per esempio, semplicemente accorgendosi che l'uno e i molti sono lo stesso, è in pantainai. Però da allora, dopo Eraclito e altri, è sorto il problema invece di cancellare i molti, perché in effetti se l'uno è i molti, allora è impossibile non parlare, perché parliamo continuamente, non è questo il punto, è impossibile determinare ciò che si dice. E cioè, questo rappresenta lo scacco della volontà di potenza, che invece deve determinare tutto per imporsi. Allora dicevo il problema dell'essere e non essere, ma ancora nella filosofia contemporanea, pensate a Sartre, Jean Paul, lui. Nell'essere e nulla, un suo voluminosissimo libro, che avrete senz'altro letto, non te lo ricordi bene?
L'avevi iniziato al mare, poi l'ho lasciato lì
sulla spiaggia. Ecco,
per come diceva Bernard Henri Lévy, no, per attirare le...
Ecco. Ah sì, sì, quello funziona. Dicevo, cosa mi chiamo? Sartre, no? Nell'essere il nulla, anche lui si pone il problema del nulla, cioè del non essere. Come risolve il problema Sartre? In parte grianamente, ma solo in parte, e cioè questo non essere, questo nulla, è ciò che interviene nell'essere che è pensato come ciò che resiste, ciò che c'è, ciò che è, no? Ciò che mi oppone resistenza, per Sartre l'essere è questo. All'interno, per così dire, di questo essere rimane qualche cosa. Rimane il non essere, e cioè il significato di questa cosa, perché sì, questa cosa mi resiste, ma che cos'è? Come la determino, come la manipolo, come la domino? Ecco i significati. Questi sono il non essere, perché sono altro dall'essere. E allora lui diceva, ogni volta che si fa un progetto, per esempio, no? Il progetto si concretizza, si completa, si conclude, a quel punto questo progetto è già, come dire, è già incontra il non essere, perché c'è qualche cosa che non va, perché già penso un'altra cosa, perché comunque non era proprio come l'avevo immaginato. E allora ecco l'esistenzialismo, anni 60. Ricordate l'esistenzialismo, le cave a Parigi, tutti vestiti di scuro con il dolce vita anche d'estate, lei cosa si ricorda? No, perché non eri neanche nato.
Però adesso capisco perché certi personaggi si vestono così.
Sì, faceva parte delle, come dire, era una rappresentazione, no? Di questa posizione di Sartre, per cui ciascuna cosa è comunque destinata a fallire. Infatti una delle cose che dice Sartre da qualche parte lì nell'essere il nulla, o da qualche altra parte non mi ricordo, che l'uomo è un tentativo fallito di diventare Dio, no? Ma è sempre fallito, perché comunque interviene il nulla, cioè interviene il significato, interviene in non essere, sempre e comunque. Cosa che poi è stata anche intesa politicamente. Pensa a Trotsky, Leone. Trotsky ha teorizzato la rivoluzione permanente. Perché? Perché ogni volta che facciamo la rivoluzione, occupiamo, nel caso specifico, il palazzo d'inverno, no? Ammazziamo tutti e ci mettiamo lì dentro, ma il giorno dopo, già si comincia a litigare sui progetti, cominciano le prime crepe, no? Cioè incomincia a intervenire quello che Sartre chiama il nulla, a minare l'essere. Questo per dire, questo giro, per dire come il problema dell'essere e del nulla sia tutt'oggi presente, no? Sartre, quando è morto Sartre, 70, più o meno.
E che poi, per come insomma ce l'ha spiegato, è di nuovo il problema della fase del movimento, dell'uno dei monti che si ripropone.
Assolutamente sì.
Per lui nulla è il movimento, cioè alla fine.
Sì,
che tra l'altro, se ci pensa, è il problema, come dire, la sbagliata rappresentazione del movimento, no? Aristotele invece nella fisica se lo spiega perfettamente, quello che poi noi fisici diciamo, no, la sbagliata del moto circolare non è perfetto, invece sì, è il legame, cos'è l'energia
dinamica,
telechia, cioè, sì. Certo. Invece a partire da,
vuol dire dalla greca è in telechia,
entra.
No, in telechia generalmente si dice così, per gli amici in
perché c'è un problema,
sì.
E poi a partire dai noti tangovici in avanti, mm-hmm, invece il movimento diventa seguire una retta con punti, mm-hmm, e andare avanti, mm-hmm, certo che il nulla è necessariamente il movimento, perché questa retta non porta a niente, si va solo andare avanti senza,
certo, non solo muoversi in una direzione
senza lì o in una direzione o un'altra, ma per il fatto che ci si deve muovere, mm-hmm, quando invece noi sappiamo che il movimento è tutta, cioè è il continuo rimando di una cosa al suo contrario, che
esattamente
non fanno altro che continuare a
che Hegel ha tentato in qualche modo di riprendere, infatti lui dice che è molto legato sentimentalmente a Eraclito, no? però non si rende conto, forse sì, che comunque questo movimento per lui deve tornare all'uno e fermarsi all'uno, e lì si ferma perché diventa l'assoluto, questo movimento non prosegue,
esatto. È l'uno che si specchia e si definisce.
Esattamente, a questo punto una volta che si è rispecchiato è assoluto e se ne sta lì bello, tranquillo, beato.
Tra l'altro questo continuo movimento dell'essere del suo contrario si potrebbe benissimo spiegare, mm-hmm, anche in termini di significante e significato.
E infatti
se ci penso, ma anche non altro, perché nel momento in cui cerco di, mm-hmm, afferrare il significato e quindi spiegarlo, di fatto aggiungo una categoria a ciò che voglio significare, di conseguenza ne sottraggo una a ciò che non è, mm-hmm, è continuo, il che significa che è un continuo rimpallo di determinazione dell'essere e del non essere che può andare avanti quanto si vuole, ecco perché,
certo,
insomma il moto circolare, se vogliamo, è perpetuo.
Sì, sì, nel senso lì, certo.
Sì. Perché ogni volta che introduco, diciamo, un nuovo aggettivo, mm-hmm, non faccio altro che poi porre in discussione quelli già messi.
Mm-hmm.
Allora questo è avanti.
Cattivo infine.
Okay.
Sì. Sì, ciò che è mancato sempre all'intendimento è che essere e non essere, questo anche mai viene detto, essere e non essere sono lo stesso. Sono, per usare le parole di Hegel, due momenti dello stesso, ma non nel senso che il non essere deve essere integrato e diventare un essere assoluto, cioè pensiero assoluto per Hegel. In Sartre no, in Sartre c'è appunto la questa posizione esistenzialista di rassegnazione all'impossibilità di stabilire l'essere senza il nulla. Da qui appunto l'esistenzialismo, e non a caso lui è stato anche romanziere. Sartre, uno dei suoi scritti e racconti più noti, si chiama La nausea. La nausea di fronte a questo, cioè di fronte al mondo, di fronte all'impossibilità di stabilire l'uno una volta per tutte. Lui si rende conto che non è possibile. Non è possibile in fondo togliere il significato al significante. Ma e fa di questo una sorta di, come dire, propugna in un certo qual modo la rivoluzione permanente di Trotsky, appunto, no? E cioè ogni volta che stabiliamo qualcosa sappiamo già che questo qualcosa si modificherà e quindi non arriveremo mai all'essere, ma rimane sempre neoplatonicamente un tentativo mancato di arrivare all'uno, come diceva Sartre, di diventare Dio. Non ci si riesce perché c'è il significato, perché c'è nulla. E questo nulla è ciò con cui gli umani hanno sempre combattuto. Perché è ciò che impedisce all'essere, no, di essere un intero, fino ad arrivare a Severino, no, gli astratti che devono partecipare del concreto, no? Quando tutti gli astratti saranno nel concreto, allora il concreto sarà un intero, cioè sarà tutto. Quel giorno là.
Un bel di vedere.
Ecco. Però vedete che la questione è sempre esattamente la stessa. Anche in Sartre, nonostante la resa in un certo qual modo di fronte all'impossibilità di stabilire l'uno, no, l'essere, e rimane comunque l'idea di dovere arrivare all'uno, all'essere. Non passa mai per la mente che sono la stessa cosa. Perché a questo punto, se sono la stessa cosa, e non posso più determinare, cioè divento orfano della verità epistemica, e se non posso determinare, ogni cosa che affermo è presa nel dire, è presa nel discorso, è presa nel racconto, è presa in un continuo divenire. Divenire che è inarrestabile naturalmente, e divenire appunto questo movimento, Dina Nisenghe, che Aristotele scrive come teologia, dove questi due momenti costituiscono effettivamente l'unico movimento possibile. Perché Aristotele era ben presente, che non erano passati tantissimi anni, le argomentazioni di Zenone. Sapeva che il movimento già comporta di per sé un paradosso, perché per pensarlo devo trasformarlo in quiete, e quindi lo penso come quiete e non come movimento. Stessa cosa con finito e infinita, o significante e significato. Quindi la questione dell'essere, come ci sta descrivendo Meyerwaldes in fondo in Agostino, ma in tutta la teologia medievale e oltre, è il problema di stabilire finalmente un qualche cosa di assoluto, cioè che non abbia più bisogno dei molti, perché li ha dominati, li ha economizzati, cioè gestiti. Che poi tutto questa costruzione teologica, in effetti, la si può anche considerare più semplicemente, o forse più banalmente, come il pensiero corrente, no? Che deve credere che ci sia una verità, in qualche modo, che possa garantire i suoi pensieri, le sue fantasie. Perché ciascuno è affascinato dalle proprie fantasie? È preso inesorabilmente dalle sue fantasie, che ritiene vere naturalmente. Perché immagina che ci sia comunque una verità e che queste fantasie si adeguino a questa verità. Heidegger fa un discorso interessante, forse non mi ricordo se l'abbiamo considerato oppure no, che non mi testa che adesso mi sfugge, bisogna avere sempre riferimenti precisi. Ma quando parla di Platone, del mito della taverna, nella cosa, nello scritto sulla Repubblica, lì dice c'è come un viraggio improvviso che ha cambiato tutto rispetto alla verità. E allora Heidegger dice che la verità passa da aletheia, aletheia nel senso per usare un termine che usa lui, almeno nella traduzione italiana, come lo chiama? Il disascondimento, no? Ancora che sarebbe non nascondimento, non più nascosto, ecco. Non mi ricordo la parola tedesca che usa, ma non c'è nulla di grande.
Non ci aiuterebbe a chiarire.
No, penso proprio di no. Dunque, questa aletheia, che era per i greci, era proprio come diceva lui, il disascondimento, cioè qualcosa che a un certo punto non è più nascosto ma appare. Con Platone, soprattutto il Platone della Repubblica, quindi della cosa, del mito della cosa, della caverna, dicevo, Heidegger nota un viraggio decisivo. La verità non è più il disascondimento, ma è la luce del sole. È la luce che fa vedere la cosa così com'è, e com'è e come sarà. Quindi non c'è più la verità come qualcosa che si disasconde, usiamo questa parola, no?
Si mostra.
Esatto, ma è qualcosa che invece si mostra in modo definitivo. E per Platone sappiamo bene che è l'idea, no? Che l'essere e l'idea sono la stessa cosa per Platone. E quindi da quel momento, siccome l'essere e l'idea è il bene assoluto, allora il vero per Platone, la verità, diventa, passa dalla aletheia all'orthosis, all'adeguamento. Vero è ciò che si adegua al bene, ciò che è adeguato al bene assoluto, ciò che si avvicina, no? Adequatio, ciò che va verso l'essere uguale, no? Adecus, ecum, lab presuppone il accusativo, se non vado errato, perché è un modo verso, ecco, quindi questo passaggio dalla lettera, dal disascondimento, no? Invece a una verità come adeguamento al bene assoluto, questo è il passaggio che ha determinato la metafisica, infatti non ho torto, indica, come fece anche Nietzsche, Platone, come l'inventore praticamente della metafisica. Comunemente si ritiene che sia Aristotele, ma non è vero, a parte che metafisica è un termine che allora non esisteva. Aristotele parla di propria filosofia, cioè di filosofia prima, quella che si occupa dei principi primi, e poi sappiamo dove vanno a parare i principi primi, nella doxa. Quindi questo passaggio, no, dalla aletheia all'orthotes è il passaggio che segna l'avvento della metafisica. Non è un caso che tutto il neoplatonismo, appunto il neoplatonismo, cioè si basa, si fonda su Platone, perché questa cosa che è illuminata dalla luce del sole, no? Ricordate il mito della caverna, esce fuori e vede finalmente come stanno veramente le cose, come sono veramente, cosa che non era pensabile per un Eraclito, per un Anassimandro, per un Democrito. Per Platone sì, le cose stanno così. Naturalmente tu vedi, sì, vedi le cose, ma quelle cose che vedi le vedi in quel modo perché qui naturalmente si fermano tutti i passi pratici. Se le vedi in questo modo perché ti piace vederle in quel modo, direbbe. O Democrito, perché si sono combinate per una serie di vicende in questa maniera, ma possono ricombinarsi in quest'altra maniera in qualunque momento, quindi non farci troppo affidamento. Per Platone no, per Platone questa cosa che vedo, questo libro, non è qualcosa di caduco e di diveniente come era per i presocratici, ma è garantito dall'idea, ed è l'idea che è il bene assoluto. Perché? Perché è identica a sé, immutabile ed eterna. E qui abbiamo incominciato a costruire il concetto di Dio, abbiamo messo i primi mattoncini. Immutabile, eterno, poi si è arrivati anche al di sopra dell'eterno, quindi vabbè, questo è prima dell'eterno, sì.
Prima dell'eterno, al di sopra dello spazio,
esattamente,
però al di sopra,
eh?
E se prima,
beh, se pensi a quello che dice Platone, delle idee che stanno nell'iter, Uranus, no? Iter sopra, Uranus il cielo, sopra il cielo,
già una contraddizione,
cioè di sopra del di sopra,
no? Sopra sopra,
che può avere preso il cristianesimo a proposito dell'uno, no? Dell'uno uno, cioè l'uno che è e l'uno uno, che non è propriamente, ma allora se non è, perché ce ne occupiamo? Ma se pone queste questioni,
che in un certo senso, se ci pensa, è il problema che viene posto anche nel dogma della natura di Cristo, no?
Mm-hmm.
Cioè, Dio è sia un Dio creatore che l'idea di Dio che è mutabile, che però ha portato un mutamento, quindi ha una duplice materia.
È
il doppio uno.
È quell'ineffabile che non si può dire, ma che è la condizione per il dire. Il Padre è l'ineffabile, ma il Padre è ciò da cui procede il Figlio, cioè il dire, la parola, il Verbo. Quindi il Verbo, la parola, procede dall'ineffabile. Questo è un miracolo avviato da Platone e poi stabilito, sancito e istituzionalizzato da Plotino.
E quindi verrebbe da pensare che in realtà i vari concili, Cacedonia, eccetera, abbiano voluto spostare il problema sulla figura di Gesù della duplice natura, per non interrogare troppo la duplice natura dell'uno. Dio.
Eh sì, perché il Figlio è il Verbo, quindi è in molti già, mentre il Padre no, il Padre è uno, hanno la stessa sostanza, cioè non sono più dei, no, succedevano in modo, sono sempre lo stesso Dio, è uno e primo,
però è generato, non creato,
esatto,
però
la questione era e continua a essere, in effetti, una questione fondamentale, perché tutto il pensiero occidentale a tutt'oggi poggia su questo, poggia sulla convinzione assoluta, ormai diventata cosa naturale, ovvia, che esista una verità, che debba esistere una verità. Altrimenti non posso più imporre le mie idee, i miei pensieri. E metto in difficoltà e in discussione le cose in cui credo. No, non se ne parla proprio. Perché non se ne parla? Perché le cose in cui credo, se le credo è perché sono così. Non posso mettere in discussione la realtà delle cose. cioè non posso mettere in discussione l'idea che sta sopra il cielo, perché non ho accesso. Se non ho accesso, come faccio a modificarla, a manipolarla, eccetera. Da qui l'invenzione anche della fede, naturalmente, che è necessaria, che lo sappiamo bene da Plotino. Non c'è modo di argomentare, di dimostrare nulla in tutto ciò. Devi sentirlo dentro. Sì. Cioè al di fuori dell'argomentazione. L'argomentazione è quella cosa che è il figlio, no, che avvicina al padre, cioè ciò che è fuori da ogni argomentazione. Serve l'argomentazione per accorgersi di qualche cosa che è fuori dall'argomentazione, cioè fuori dal linguaggio, quindi funziona. Ma Weierbauer, lui, come vi ricorderete sicuramente, era partito dalla questione della felicità. Perché la felicità? E perché la felicità è sempre stata considerata come quella condizione in cui si è raggiunta la verità. Conosco la verità, quindi sono felice, non ho più bisogno di altro. Dice a pagina 70, fondamento della vita felice è la verità assoluta. Ecco, verità stessa. E non l'apparire di qualche verità contingente che costituisce insieme ad altre verità la trama di una teoria. La verità assoluta è la forma di tutte le singole verità. Fondamento universale dell'essere vero, di ciò che esiste nella creazione. Allo stesso modo essa, in quanto suprema similitudo, è la forma di ogni somiglianza, cioè è l'analogia retta a sistema. L'analogia diventa Dio praticamente. Fondamento e principio in base al quale gli enti sono simili tra di loro e sono simili al principio. Qui è chiaro che si pone la questione, ne abbiamo già parlato, ma continua naturalmente a insistere, no, questa somiglianza. Come lo so che c'è la somiglianza? Da dove mi viene questa cosa? Che la somiglianza è inserita argomentativamente all'interno di inferenze, no, sono ma Aristotele, che era avveduto, che era accorto che tra A e B non c'è niente al mondo che garantisca che ci sia una connessione, e allora questa connessione la impongo io, i parchetti, li ho dato in comando. Ecco, qui dice, questo è interessante, la verità, dice, è la suprema somiglianza con se stessa, il supremo accordo con sé. No? Il supremo accordo con sé. Qui la verità è lo sopos, è l'accordo, no, con qualche cosa, con sé, guardate bene, perché lì sta già il problema. Una cosa è in disaccordo con sé, nel senso che il legen non è il ti, no? Legen ti, se dico qualcosa, ma è qualcosa che dico non è il mio dire. Il problema è sempre lo stesso, come li metto insieme questi due cosi qua, come fare in modo che ci sia l'accordo tra i due, c'è l'adeguamento. arriva in questo modo. La verità, dice, è identica con la immutabilità di cui si parlava, con l'essere in sé. L'essere in sé è la verità di Dio. L'espressione essere in sé, secondo Agostino, l'interpretazione dell'ego sum qui sum, no? Famoso dell'esodo, ossia dell'espressione fondamentale che Dio riferisce a se stesso. Come hanno risolto i teologi il problema dell'ego in Dio? Con il padre e il figlio. Sono la stessa sostanza. Il padre produce, diciamo, emana, diciamo, la Plotino, no? Dal padre procede il figlio. Quindi non è più altro. Ecco che molti vengono integrati. Prima ancora di Hegel, c'è una integrazione di molti attraverso questa figura del padre e figlio e del cristiano. Santo. Mi dico sempre. Dunque, è questo essere, no, che è immutabile perché è identico a sé, quindi non c'è movimento in questo essere. Tutto è immobile, statico. Anzi, non c'è neanche l'immobilità, non c'è niente di niente. Però il problema connesso con il legame T è risolto dalla processione padre-figlio, dove come se il T procedesse dal legem, non che sono la stessa cosa, distinti, sì, ma la stessa cosa, cioè non c'è uno senza l'altro, e soprattutto non c'è la necessità in nessun modo, né la possibilità di ricondurre uno all'altro a scapito suo. Se tolgo il T scompare anche il legem e viceversa. Leghe, ti ricordate, dire qualcosa. Catati nos, dire qualcosa su qualche cos'altro. Catà verso nos, qualche cosa. Addio, il latino addio. Quindi la risoluzione di questo problema è già qui, è già nei primi padri della Chiesa, Agostino, adesso parlo di Agostino, d'altra parte si chiama Agostino e neoplatonismo cristiano, ci sarà solo un Dio, ora. E delle volte i titoli dei libri danno delle indicazioni. Quindi dice l'essere è immutabile, ma deve essere immutabile. Perché ciò che produce, cioè il figlio, non essere, però parlare di non essere già avrebbe comportato il robo, ma questo padre, no, che procede nel figlio, e questo figlio deve naturalmente essere della stessa sostanza, infatti consustanziale al padre. Se altro gli si oppone, diventa nulla. Possiamo dire che il figlio di Dio è nulla? Volevo vedere. Ecco. E in questo modo vedete come si è incominciato, anche qui era già avanti col lavoro, a risolvere il problema. Il problema del linguaggio, perché tutta la teologia, come abbiamo già detto, è un'operazione colossale per risolvere il problema del linguaggio, cioè questo problema qui, del legem T, padre figlio. Il T si oppone al legem, è il negativo del legem, ma non si possono eliminare, non posso eliminare uno dei due a vantaggio dell'altro, perché scompare anche l'altro, ma gli si oppone come il negativo, no? Che è in guerra dell'intravista, il negativo per sé è il negativo di sé. Quindi questa cosa, quindi c'è qualche cosa che si oppone al padre, ma se c'è qualche cosa che si oppone al padre, allora il padre non è più l'essere tutto, l'essere intero, perché c'è qualche cosa che gli si oppone, è altro, c'è un'alterità. E allora il padre rischia di diventare lui altro da sé, che sa di... Infatti l'essere, dice, è quindi immutabilmente se stesso e si contrappone a una forma inferiore di essere che in quanto creato e temporale non è e non può mai essere propriamente se stesso. Lui crea delle cose dopo, ma queste cose sono il creato, ciò che lui ha creato. L'essere è quindi l'essere supremo. Non il supremo all'interno della medesima dimensione, ma la suprema unità nella molteplicità. Il compito è sempre questo, riconduce tutto all'uno. Esso è l'essere genuino, perché si fonda su se stesso senza essere dedotto, cioè non viene d'altro. Che se venisse d'altro, allora. Se non mi per Dio, non so, perché poi rischiamo un pessimo infinito di nuovo. E l'essere vero perché rimane sempre se stesso e si custodisce come tale, no? Rimane sempre se stesso, cioè non c'è movimento, non c'è alterazione. E l'essere vero perché rimane sempre se stesso e l'essere semplice è puro perché esiste in sé senza differenza e perciò è semplicemente se stesso. Tutti questi aspetti dell'unitario essere di Dio vengono tenuti fermi allorché l'essere divino viene pensato come la verità in sé, il supremo accordo con sé. Ecco l'accordo con sé che bisogna assolutamente stabilire, perché non c'è accordo tra il lei e il te, sono in disaccordo, si oppongono, sono diversi e bisogna trovare l'accordo, trovare un accordo tra l'A e B nell'implicazione se allora B, accordo che già Aristotele diceva che non c'è nessun accordo. Il supremo accordo dunque con sé, la pura autoidentità. Il predicato verità coglie l'essere vero di Dio, il suo essere in sé, termini presi da Hegel, anche lui li prende, il suo immutabile presente intemporale, il puro è, ma insieme il suo essere principio che permane in sé nell'atto con cui costituisce l'essere. E qui si incontrano difficoltà, naturalmente.
Vorrebbe che fosse l'immutabile divenire.
Esatto, esattamente. Questa era l'idea importante. Bisogna trovare un immutabile divenire, un finito infinito.
Certo. Le diceva Troisi, Momo scriva.
L'è di Dio diventa criterio e impulso per il movimento di trascendenza dell'uomo. Pensa a Dio e scoprirai l'è dove non può esistere il fu e il sarà. Di conseguenza, per essere anche tu così, trascendi il tempo. Cogita Deo, ingegno, sesto, eccetera. Il tempo ha costituito sempre un intralcio, perché il tempo è un movimento, un spostamento, è divenire. E quindi naturalmente Dio deve essere immutabile fuori dal tempo, no? L'eternità di Dio viene lì, non può essere soggetto al mutamento del tempo. E quindi se fuori dal tempo. Il problema è che il tempo che consente la possibilità di significare qualche cosa, cioè il rinvio, il rimando. Se tolgo questo, tolgo anche Dio, da qui la teologia negativa, altra soluzione. Teologia negativa, apofatica, come dicevano i teologi antichi. Di Dio posso solo dire ciò che non è.
Avrebbe quasi da pensare che il tempo non è diverso dalla materia.
Cioè, in che senso dice?
È una rappresentazione dei molti. Che allontana da Dio, e che noi, in quanto non totalmente partecipanti della sostanza divina, dobbiamo vedere, percepire, misurare, perché siamo in un certo senso costretti continuamente a compiere uno sforzo di sintesi e di unione. Ma non vorremmo farlo, non dovremmo farlo.
Infatti uno non lo fa.
Infatti uno non lo fa. Quindi noi siamo condannati alla misura, in un certo senso.
Sì.
Essendo condannati alla misura, effettivamente la materia è là dove il, diciamo, quel flato primigenio della creazione dell'uno si perde. Siamo costretti a misurare il tempo.
Sì, misura, se misuri, misuri qualcosa, quindi ci vuole qualcosa che debba essere misurato.
Quindi io senza te.
Un quinto.
Esatto. Adesso non so se qualche pensatore magari cristiano ha trovato a legare le due cose, però vengono trattati similmente alla fine.
Il tempo e la misura.
No, è la materia.
Ah, la materia. Tempo e materia, tempo e materia. Qualcuno ha scritto intorno a questo?
Non lo so, a lei.
Non mi pare, però.
Probabilmente no, però se ci pensa, sono trattati analogamente.
Ah, sì, sì.
Perché sono sempre una manifestazione dei molti alla fine.
Infatti lo dice qua, a pagina 63, l'aspirazione alla felicità coincide con la volontà di possedere l'immortalità, cioè essere fuori del tempo, essere fuori del divenire, essere identico. Tutti gli uomini vogliono essere beati. E se essi veramente lo desiderano, essi desiderano nel contempo essere immortali. Cioè vogliono sbarazzarsi dei morti. No? Perché l'immortalità non comporta l'identità a sé, la non diversità, non diveniente. L'eternità è il non divenire.
Che tutto sommato è un passaggio un po' gnostico, se diventare, no?
Sì, beh sì.
E questo mi fa
c'è sempre questa oscillazione con il neoplatonismo, con il gnosticismo. È facile scivolare.
Vabbè, andare là. Però questo passaggio cosa mi ha fatto venire in mente? Di come negli Stati Uniti ci sia una, come dire, un'ampia rivisitazione di Agostino, l'attuale vicepresidente, che è un neoconvertito cattolico, tra l'altro, due o tre anni, si chiama Devi Cattolico. Si chiamano così. Però dice, si è convertito dopo aver letto Agostino. Infatti, quando ho detto aspirazione della felicità, mi è subito venuta in mente la Costituzione degli Stati Uniti, no? Quindi molto probabilmente per un americano, eccetera, sente molte assonanze con Agostino.
Suona bene.
E quindi poi naturalmente si converte senza poi capire bene.
Infatti qui in Agostino, nei dialoghi, l'ho segnato, sono una frase, ma importante, dice nella felicità. Tra l'altro poi leggeremo, dovrò leggere quando inizieremo il De Trinitate, questo dialogo sul ordine, anche perché la Trinità è un ordine, impone un ordine. Dice dunque qui nella felicità 2.8.10, e non essere infatti ciò che soggiace al divenire, alla dissoluzione, al cangiamento, e che è soggetto come ad un morire momento per momento. Il non essere e il divenire è la morte. La vita è Dio, è l'immortale, è il non tempo, è l'intemporale. Questa è la vita. Il divenire è la morte. Che un po' riprende quello che diceva anche Platone dell'uno dei morti. L'uno è il bene, i morti sono il male. Guardate che belle tavole fuori testo che ha questa posizione qui, è splendida. Ha queste tavole fuori testo bellissime.
Succede che è una bella carta.
Sì, è una carta che non è carta Bibbia, però è molto fine. La finezza
proprio.
Questa
è la plastica, no?
Eh?
È la plastica.
Invece no, è carta. Vabbè, ma avrete leggendo tutti i 70 volumi avrete letto anche questo. Ovviamente. Tutti 70? Tutti 70? Sapevo che mi saltavi qualcuno. Vabbè, sono le 10, ci fermiamo qua. E siamo andati avanti molto lentamente, però ci sono questioni fondamentali che lui, Bayer-Walter, sta ponendo. Questioni su cui si è costruito tutto il pensiero. Non è poco. Sto parlando così.
Bella spedizione qua.
È un piacere tenerla. Una... Città nuova. Va bene. Proseguiamo mercoledì. Tutto. Resta.